So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
Finché uomini respirano e occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. Abbiamo scelto il finale del sonetto numero 18 di William Shakespeare, l'avete appena sentito, un sonetto che parla dell'eternità e della bellezza della poesia, per iniziare oggi la trasmissione, questo 23 aprile, che è anche il giorno in cui 400 anni fa, quindi il 23 aprile 1616, moriva William Shakespeare. Gli anniversari valgono spesso come un modo per tornare a riflettere su certi aspetti di un autore, e verrebbe da dire che questo per Shakespeare è piuttosto superfluo, no? Si tratta infatti dell'autore su cui probabilmente si è scritto di più al mondo. Allora, comunque, oggi scegliamo questo anniversario per presentare un libro, una guida piuttosto agile, curiosa, piena di informazioni, diciamo, su Shakespeare. Il libro si intitola 30 grandi miti su Shakespeare, lo pubblica O/O Edizioni, lo hanno scritto due studiose inglesi, Laurie McGuire e Emma Smith, insegnano entrambe a Oxford. Avremo in trasmissione tra poco proprio una delle due, Emma Smith, insieme a Paolo Caponi, che insegna letteratura inglese all'Università di Milano e che ha scritto di Shakespeare su Shakespeare, ma ha scritto anche molte altre cose legate alla cultura anglosassone, per esempio un libro per il Libraccio Editore che si intitola Swing in London. Allora, con loro, con Emma Smith e con Paolo Caponi e anche con alcuni reperti sonori, vedremo di affrontare alcune questioni legate proprio a come William Shakespeare continua a vivere oggi a 400 anni dalla morte.
Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest of most excellent fancy. He had borne me in his back 1,000 times. Now, how abhorred in my imagination it is my gorge rises.
E introdotti da Richard Burton dal suo celebre Amleto, il monologo Alas, poor Yorick. Allora, introdotti da Richard Burton, partiamo proprio dalla fine, dalla morte di Shakespeare il 23 aprile 1616. Allora, la morte di Shakespeare non fu un grande evento. Le sue spoglie vennero sepolte nella Westminster Abbey senza che il mondo, potremmo dire, se ne desse grande pena. Non ci sono, per esempio, dispacci diplomatici che ne parlano, non ci fu quella spontanea manifestazione, diciamo così, di dolore che esplose in Gran Bretagna qualche anno dopo, quando a morire fu un grande attore, un attore shakespeariano tra l'altro, Richard Burbage. Allora, chiediamo a Emma Smith, autrice proprio di questi 30 grandi miti su Shakespeare, le chiediamo perché si parlò così poco della morte di William Shakespeare alla morte di Shakespeare.
My own view is that Shakespeare's fame and popularity was at quite a low point in 1616. He was not the most, he was not the best known playwright. He was not at the height of his powers. He had.
La nostra opinione è che la fama e la popolarità di Shakespeare erano a un punto piuttosto basso nel 1616. Shakespeare a quel punto non era il drammaturgo più conosciuto, non era al massimo della sua potenza, non scriveva più nuovi lavori, non sappiamo se si era ritirato del tutto, ma comunque sappiamo che era uscito dall'attenzione del grande pubblico. C'erano altri drammaturghi come John Fletcher che avevano conquistato il centro della scena. C'è però un altro aspetto che forse spiega lo scarso rilievo che la morte di Shakespeare ebbe. Il drammaturgo non è mai davvero il ruolo che a teatro si nota di più. Per esempio, non è per nulla possibile paragonare la morte di Shakespeare con quella di Richard Burbage, il grande attore la cui morte nel 1619 fu un evento di cui tutti parlarono. Ma Burbage era il simbolo del Globe, era un protagonista che tutti conoscevano e che avevano visto. È un po' quello che succede oggi se dovesse, per esempio, morire un grande attore molto amato. Chi sta dietro la scena, per forza, è sempre meno conosciuto.
Knew and had seen and had spent time with in a way that people might feel about a sort of actor, a loved actor now.
Bisognerà in effetti attendere 7 anni dopo la morte di Shakespeare, quando le sue opere vennero raccolte da 2 suoi amici, John Heminges e Harry Condell. Bisognerà appunto attendere 7 anni per trovare un accenno, un primo accenno alla grandezza di Shakespeare. Lì, in quella edizione delle opere di Shakespeare, troviamo il famoso poema dedicatorio di Ben Jonson, che scrive: Shakespeare non fu della sua età, Shakespeare fu di tutti i tempi. Quindi Ben Jonson, proprio il primo che fa di Shakespeare quell'artista globale oltre il suo tempo che siamo abituati a conoscere oggi.
She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. And tomorrow creeps in this petty pace from day to day.
William Shakespeare dunque viveva già allora attraverso i suoi grandi personaggi, Re Lear, Macbeth, Otello, Amleto, viveva attraverso gli autori che avevano già portato in scena le sue creazioni. E del resto, come ha mostrato spesso la critica, Shakespeare fu un autore che, rispetto ad altri suoi contemporanei drammaturghi, per esempio Christopher Marlowe o Ben Jonson, portò molto poco in scena se stesso, firmò molto poco con la sua persona, con la sua identità, i suoi lavori. Per esempio Ben Jonson accompagna le sue opere con una varietà di prefazioni, di prologhi, di interventi proprio dell'autore. Non c'è nulla di questo in William Shakespeare, che parla attraverso i suoi personaggi. E del resto l'assenza di dettagli, di molte informazioni sulla vita di Shakespeare, quindi non solo sulla sua morte, ecco, l'assenza di questi dettagli è una delle cose più tipiche che caratterizzano Shakespeare ancora oggi, cioè si sa molto poco di Shakespeare. Sentiamo a questo proposito Paolo Caponi, che insegna lingua e letteratura inglese alla Statale di Milano.
Il problema è che appunto Shakespeare nasce nel 1564, muore nel 1616, allora di una qualsiasi persona nata e vissuta in quel periodo si sanno queste cose qua, cioè non si hanno informazioni maggiori, no? A meno che uno non sia un importante nobile, non sia la regina, ma se no persone normali, ecco, tra virgolette, che vivevano in quel periodo hanno lasciato più o meno quelle tracce lì, ecco. Quindi il fatto è che Shakespeare appunto considerava se stesso come un onesto mestierante, come un attore onesto, un lavoratore indefesso, però lui forse per primo sarebbe stupito di tutto questo successo che poi ha caratterizzato la sua persona per tutti questi secoli, no? Si sa quello che normalmente si sa di una persona vissuta allora.
Questa relativa assenza di grandi dettagli sulla vita di Shakespeare, cioè sappiamo quando è nato, quando è morto, che si è sposato e che ha avuto dei figli, ma non sappiamo molto altro. Allora, questa relativa assenza di grandi informazioni sulla vita di Shakespeare ha fatto sì che nei secoli ci siano state una serie di infinite speculazioni proprio su Shakespeare, sulla sua vita.
William Shakespeare is known as one of the greatest poets and playwrights in the English language. But what has remained largely a mystery is his fate. Shakespeare's religious affiliation has remained the center of scholarly debate, mostly because his work includes an abundant amount of biblical and liturgical allusions. But now there's new proof that may suggest the playwright was Catholic. At the Venerable English College.
Per esempio, una delle questioni su cui la critica si è interrogata in questi anni, in questi decenni, è quella della fede religiosa di Shakespeare, del suo possibile cattolicesimo. Una questione che non è mai stata risolta, anche se molti studiosi e personalità, per esempio del mondo cattolico contemporaneo, hanno cercato in qualche modo di impadronirsi di Shakespeare. Le due autrici del libro di cui parliamo, questo 30 grandi miti su Shakespeare, non prendono posizione sulla questione del cattolicesimo. Dicono però che sarebbe bello pensare ad uno Shakespeare cattolico, non per questioni religiose, ma per quello che il cattolicesimo significava nell'Inghilterra di allora. Sentiamo proprio Emma Smith, una delle autrici di questo 30 grandi miti su Shakespeare.
I think that we used to think about Catholicism primarily as a religious affiliation.
Yeah.
And so the people who were most active in trying to prove that Shakespeare had been Catholic were themselves Catholics. But more recently, I think we have seen that to be a Catholic in the Elizabethan period was to be a rebel against authority,
Siamo stati abituati a pensare al cattolicesimo in primo luogo come un fatto di appartenenza religiosa. Ora, le persone che si sono spese di più per mostrare che Shakespeare era cattolico erano a loro volta cattoliche. Più di recente abbiamo capito che essere cattolici nel periodo elisabettiano significava anche essere ribelli contro l'autorità, significava voler prendere delle decisioni sulla base della coscienza individuale, ciò che poneva le persone in uno stato di considerevole rischio e pericolo. Essere cattolici era dunque un gesto anti-establishment. In questo periodo, dunque, la questione del cattolicesimo di Shakespeare è cambiata. Da una questione di appartenenza religiosa è diventata una questione politica. E quindi il suo eventuale cattolicesimo sarebbe un tema più ampio, relativo a come questo autore si poneva nei confronti dell'autorità. Into a sort of primarily political issue about where we think the artist should stand in relation to authority. A woman's face with nature's own hand painted. Hast thou the master mistress of my passion? A woman's gentle heart.
Un'altra delle questioni su cui ci si è a lungo interrogati è per esempio quella della possibile omosessualità o bisessualità di William Shakespeare. Gilding the object whereupon it gazeth. A man in hue, all hues in his controlling, which steals men's eyes and women's souls amazeth. Qui sentiamo proprio il sonetto numero 20 di Shakespeare, che è stato spesso presentato come una prova dell'omosessualità o almeno della bisessualità di Shakespeare. Anche su questo, comunque, come ci dice Paolo Caponi, resta il mistero.
Allora, a giudicare per esempio dai sonetti incentrati intorno a un uomo e in parte incentrati intorno a una donna, la famosa Dark Lady, ci sarebbe questa idea di questa bisessualità. Beh, poi siamo sempre lì, cioè dal punto di vista biografico non sappiamo molto di lui e quindi non possiamo condurre, come dire, delle ricerche in questa direzione. Quello che è certo è che comunque lui si sposò ed ebbe dei figli, ecco, poi tutto il resto lo desumiamo dalle sue opere, forse era bisessuale, però al limite se anche ammettiamo questa teoria non è che questo ci cambi poi tanto nella lettura dei suoi testi o ci dia dei significati in più.
Secondo Paolo Caponi, quindi, sapere se Shakespeare fosse cattolico o omosessuale cambia di molto poco il modo in cui oggi lo leggiamo o lo vediamo messo in scena. Come ha scritto di recente in un articolo sulla New York Review of Books, Steven Greenblatt, che è un grande studioso di Shakespeare, ha scritto: Greenblatt, non è necessario conoscere i dettagli della vita di Shakespeare per amare o capire i suoi lavori. Secondo Greenblatt, Shakespeare utilizzò la sua esperienza del mondo, utilizzò ciò che aveva letto, e utilizzò anche la sua straordinaria capacità di maneggiare il mezzo teatrale per creare i suoi capolavori. Ciò che secondo Greenblatt e tanti altri anche resta sorprendente ancora oggi è la capacità di metamorfosi che le opere di Shakespeare hanno, cioè la loro capacità di adattarsi, di adeguarsi a contesti ed epoche diverse. Secondo Emma Smith, che ha scritto insieme a Laurie McGuire questo 30 grandi miti su Shakespeare, questa qualità fluida, per molti versi imprendibile, di Shakespeare era una caratteristica che già i suoi contemporanei potevano percepire.
I think that he was never absolutely current, never absolutely topical, and he has His stories have a timeless, often fairy tale or folklore quality. His settings have a very...
Penso che Shakespeare non fu mai, nemmeno ai suoi tempi, un autore legato alla sua epoca, un autore simbolo della sua epoca. Le sue storie hanno spesso un carattere di fiaba o di racconto popolare, fuori dal tempo. I suoi ambienti hanno una caratteristica irreale, immateriale. Questo era un aspetto già percepito dai contemporanei di Shakespeare, che però ha anche reso possibile il fatto che le sue storie siano state assolutamente traducibili in differenti periodi storici e applicate a diverse visioni del mondo. E questa era una qualità che i lavori dei suoi contemporanei non possedevano. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune,
or to take arms against a sea of troubles and by opposing.
Proprio a sottolineare questa universalità, diciamo così, di Shakespeare, due anni fa, in occasione del 450° anniversario della nascita di Shakespeare, un gruppo di attori del Globe, il teatro londinese specializzato nella rappresentazione delle sue opere, appunto un gruppo di attori del Globe, si sono posti come obiettivo quello di rappresentare Amleto in tutti i paesi del mondo.
To sleep. Perchance to dream. I. There's the rub. For in that sleep of death, what?
E le opere di Shakespeare sono state capaci di parlare, diciamo così, a persone, periodi storici, aspirazioni e tensioni diversissime. Alcuni anni fa, per esempio, un giovane scrittore afghano, Qais Akbar Omar, scelse Pene d'amore perdute, la commedia di Shakespeare, per raccontare a Kabul il suo paese dopo l'invasione americana e dopo la guerra civile. Da allora gli uomini e le donne, tra l'altro, che hanno partecipato a quella produzione sono stati più volte soggetti a minacce, a violenze.
And the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bare bumpkin. Who would fardels bear to grunt and sweat?
Ora i miei incantesimi si sono tutti spenti. La forza che possiedo è solo mia ed è poca. Sto ora a voi tenermi qui confinato o mandarmi a Napoli, poiché ho riavuto il ducato e perdonato il traditore. Non fatemi rimanere su quest'isola nuda, ma scioglietemi da ogni legame con mani generose. Il vostro fiato gentile colmi le mie vele, perché non affondi il mio progetto, che era di dar piacere. Ora mi mancano spiriti da comandare, arte con cui incantare, e la mia fine è la disperazione. A meno che non sia salvato.
Ci sarebbero ancora ovviamente tantissime questioni critiche che la magia, l'incantesimo di Shakespeare, Shakespeare è prospero, l'avete sentito adesso Tino Carraro nella Tempesta. Appunto, sarebbero ancora tantissime le questioni critiche che l'opera di Shakespeare suggerisce. Sono tanti miti che circondano ancora a 400 anni dalla morte la sua figura, miti che il libro di cui vi abbiamo parlato, 30 grandi miti su Shakespeare, racconta. Ce n'è comunque un ultimo di questi miti di cui vogliamo parlare un momento, perché forse è il più importante e il più comune, e cioè che Shakespeare non fu davvero Shakespeare, che Shakespeare in realtà fu qualcun altro, forse un'altra persona, forse più persone. La grande domanda infatti è: come poté un attore inglese, come appunto William Shakespeare, senza una grande nascita, senza erudizione particolare, concepire una somma così vasta, così complessa, così universale di opere? Sentiamo per finire cosa ne pensa Paolo Caponi dell'Università di Milano.
Ci sono due livelli del discorso. Uno riguarda l'identità proprio fisica, anagrafica, biografica di Shakespeare, no? Perché appunto ci sono state persone nella storia, da quando Shakespeare è morto in poi, che hanno detto no, William Shakespeare era un prestanome, prestava il suo nome ad altre persone che avevano degli interessi per rimanere anonimi, per esempio Francis Bacon, per esempio Christopher Marlowe, che notoriamente era una spia, 1007, a un certo punto lui dovette far perdere le proprie tracce, ha detto qualcuno, e quindi assunse l'identità di William Shakespeare, e poi John Florio, poi c'è stato anche chi ha detto che Shakespeare era in realtà italiano, veniva dalla famiglia dei Crolla Lanza e quindi cambiò identità poi a un certo punto in Shakespeare, no? Quindi mantenendo però l'antico cognome, quindi Crolla Lanza, no? Shakespeare, cioè scuoti lancia, eccetera, eccetera. Questo è tutto un livello del discorso che si riaffaccia periodicamente, qualche volta anche con delle motivazioni nemmeno risibili, però alla fine si può capire che se Shakespeare era Francis Bacon, se Shakespeare era Christopher Marlowe, se Shakespeare era John Florio o un Crolla Lanza, cioè allora forse alla fine tanto vale tenerci il nostro vecchio William e rimanere con lui e non cambiare l'identità anagrafica a ogni piè sospinto. L'altra questione più complessa invece riguarda, cioè com'è che però una persona sola ha scritto una quarantina di opere quando invece altri autori che hanno vissuto in quegli anni hanno scritte molte meno. Ed è qui che si parte per la tangente, in un certo senso, col discorso. Ora, è molto possibile, molto probabile, che Shakespeare fosse un coordinatore di risorse, in realtà. Cioè, che lui non è detto che abbia scritto every single line, cioè ogni singolo verso di quelli che troviamo nelle sue opere. Può anche darsi che in alcuni momenti abbia ceduto la penna a qualcun altro, coordinando però il progetto complessivo. Questo appunto a molte generazioni di critici, soprattutto non giovanissimi, appare un po' un'eresia. In realtà, se noi pensiamo alla figura del moderno regista di cinema, possiamo anche invece accettare benissimo una visione di questo tipo, no? Se io vado a vedere un film di Fellini o un film di Antonioni, in realtà non sempre loro, quasi mai per la verità, hanno scritto la sceneggiatura, no, del film che noi vediamo, quindi il testo materiale. Però non per questo noi diciamo che siamo andati a vedere un film di Tonino Guerra e non invece di Michelangelo Antonioni o di Fellini. Io credo che se noi smettiamo di pensare a Shakespeare come un autore alla Alessandro Manzoni o alla Giuseppe Ungaretti, no, che hanno scritto tutto e riveduto tutto, eccetera, e hanno detto anche quando lo rivedevano e come, ma appunto se smettiamo di pensare a Shakespeare in questi termini e pensiamo a Shakespeare invece come un po' un moderno regista di cinema, no? Come un coordinatore di risorse, ecco, tutte le risorse che intorno a sé, secondo me si spiegano molte cose e si spiega anche questa grande, diciamo, dimensione del suo canone, appunto, che è di una quarantina di opere, e si spiega anche perché, magari, chissà, in alcune può sembrare più protestante, in altre più cattolica, proprio perché magari le risorse venivano coordinate in base a quello che c'era, in base magari anche alla direzione che poteva essere presa in quel momento.
Tutto nel mondo è burla, canta Falstaff. Falstaff, Giuseppe Verdi, un'altra delle tante creazioni che a Shakespeare devono la loro vita, senza contare poi il cinema, la letteratura e tutto il resto. Allora, grazie ancora a Paolo Caponi, che insegna letteratura inglese all'Università di Milano, grazie a Emma Smith, che è una delle autrici, con Laurie McGuire, di questo 30 grandi miti su Shakespeare. Lo pubblica O/O Edizioni, sono 348 pagine per 18 euro. Un libro che è molto piacevole da leggere, è un riassunto utile, proprio come è tipico della cultura anglosassone, no? un riassunto utile delle questioni che ancora segnano l'opera di Shakespeare. Visto però che siamo in tema, vi do altri due libri su Shakespeare che secondo me vale la pena di leggere, non sono usciti ora ma sono molto belli, molto interessanti. Uno, allora, è proprio quello di Steven Greenblatt, che in Italia viene pubblicato da Einaudi, si intitola Vita, arte e passioni di William Shakespeare, capocomico, come Shakespeare divenne Shakespeare. L'altro libro che vi segnalo è pubblicato da Adelphi e sono le lezioni che un grande poeta inglese, Auden, tenne su Shakespeare alla New School for Social Research di New York nel 1946 e 1947. Il titolo è Lezioni su Shakespeare, lo pubblica Adelphi, si tratta di una straordinaria, davvero intelligente, spiritosa cavalcata nell'opera di Shakespeare. E siete all'ascolto di Sabato Libri, Radio Popolare.